Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Questa mattina voglio continuare l'argomento del il tema dell'anno, che è Noi accendiamo il mondo. E voglio toccare proprio uno dei punti nevralgici, il cuore di ciò che ci ha spinto, in realtà già l'estate scorsa, a me e Pastore Michi, ad andare a approfondire questo argomento, questo tema, e a portarlo in chiesa. E in modo particolare riguarda proprio questo. Tutti noi abbiamo il desiderio, cioè ciò che accende. Vi ricordate che nel video si vede a un certo punto una macchina, la chiave di una macchina che si accende, e c'è questa espressione anche che noi usiamo, che è mettere in moto, vuol dire anche mettere in funzione qualcosa. Ecco, accendere il mondo significa anche metterlo in funzione, accenderlo proprio nel metterlo, come accendi una macchina, avvii una macchina. Ecco, per accendere la nostra vita noi dobbiamo capire qual è la nostra funzione, in un certo senso il perché siamo qua, qual è lo scopo del nostro essere qua. Quando eravamo fidanzati, io e mia moglie, uscivamo, come tutti naturalmente, e c'era una frase che mia moglie non è che ha smesso di dirla, però diciamo la stavo conoscendo in quel periodo e quindi è rimasta in mente. Spesso si usciva e pioveva. Sa perché in quel periodo pioveva spesso? E mia moglie, quando si usciva, eravamo fidanzati, che si organizzava qualcosa, ci diceva sempre: ma perché piove? Ma perché piove? Avete mai detto questa? E io, siccome ero già a quei tempi, insomma, quello che ero, gli chiedevo sempre: ma tu vuoi la risposta chimica, biologica, scientifica? Cioè vuoi sapere come si formano le nuvole in cielo? O vuoi la risposta metafisica? Cioè, perché piove? Il Signore ci sta dando un messaggio, La discussione finiva lì. Ci siamo sposati lo stesso, però non ve lo consiglio come modo di approcciare. Mia moglie già mi voleva molto bene. Però poi ho scoperto, quando abbiamo avuto i bambini, tutti quanti hanno avuto figli, che c'è quel momento del perché, giusto? Che ti chiedono: ma perché, 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 perché? Dai, là, ci sei già dentro? Non sei mai uscita? È vero, un giorno mi è arrivato il messaggio di una delle figlie di Dalila che mi chiedeva: per se Gesù vola, se in cielo cosa... Ed era domenica sera, cioè io pensavo di riposarmi e ho dovuto partire con uno studio. Però con i bambini ho capito che è più importante spiegargli lo scopo, cioè se ti dicono perché piove, perché così le piante bevono, punto. Cioè se tu gli dici: è perché si formano le nuvole in cielo, e perché si formano le nuvole in cielo, e perché, ah, tu dici perché le piante devono bere, punto. Difficile che ti chiedano perché le piante devono bere, perché lo capisco. Quindi è lo scopo, l'obiettivo. Però mi sono anche reso conto che questa domanda in realtà ti rimane dentro anche quando cresci, e ti, non quello perché piove, ma il perché, quel perché diventa il perché della tua vita. Perché io sono qui? Perché esisto? Perché... Poi dopo va bene, cresciamo, siamo pieni di tante cose, però ci dimentichiamo un po' questa domanda, che è importante perché è quella che accende la tua vita, cioè sono qui e ti dà uno scopo. Vedete, proprio metti in moto la macchina, avvii qualcosa, avvii un procedimento. E c'è un versetto che è bellissimo, fondamentale, in Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 12, Paolo scrive: perché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così anche il corpo di Cristo. Allora, ripeto, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così è anche di Cristo. Infatti, ascoltatemi attentamente, dice: noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, in un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un unico spirito. Sta dicendo che quando abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, quando abbiamo creduto in Gesù, noi abbiamo fatto il battesimo in acqua, che è il simbolo del battesimo spirituale, della morte, della risurrezione, ma quel battesimo implica anche un'altra immagine, che tutti siamo stati inseriti nel corpo. E questa è un'immagine meravigliosa. Tutte le membra, capite? Le membra sono le parti del corpo. È bella questa immagine del corpo. Ogni parte del mio corpo ha senso perché è collegato al tutto il resto. E tutto quello che c'è intorno dà senso a quello che ogni singolo organo è. Puoi avere un bellissimo fegato, se lo metti sul tavolo è un fegato, ma non sta agendo da fegato. Ma quando è nel corpo, il fegato trova la sua funzione e ciò che fa è molto più grande. Perché? Perché il fegato sì, serve per la digestione, quello che è, ma in realtà fa in modo che esista una persona, che quella persona provi emozioni, quella persona pensi, crei progetti. E tu dici, ma il fegato fa soltanto quella parte lì? No, il fegato fa parte di un corpo che fa molto di più anche di quello che lui pensa o immagina. Non so se il fegato pensa o immagina, comunque di quello che lui potrebbe pensare. Tu fai parte di un corpo che è il corpo di Cristo e quando sei nato di nuovo sei stato preso, immesso lì, è come fosse una pila. La pila può essere perfetta, carica, ma si accende, trova la sua funzione quando è inserito nel meccanismo, per cui trova contatto e qualcosa si avvia. Ecco, la nostra vita, questo è qualcosa di meraviglioso, perché la redenzione ha a che fare anche con questo, con l'averti ripreso ovunque tu eri e riportato lì dove dovresti essere. Ovviamente stiamo parlando a livello spirituale, ma anche un qualcosa di fisico, perché siamo anche in una chiesa locale. Però è bellissima questa immagine e voglio proprio trasmetterla. In che modo Dio ha riacceso la nostra vita? Abbiamo parlato dello Spirito Santo che è venuto a vivere dentro di noi, siamo nati di nuovo, siamo una nuova creatura. Però c'è anche questo aspetto che ti ha preso e dolcemente ti ha inserito nel corpo di Cristo. E quando tu agisci e funzioni, stai agendo e funzionando come corpo di Cristo, che è la sua chiesa, ma che è anche l'immagine proprio della sposa di Cristo. Noi veniamo salvati. Vedete, il peccato è anche questo, averci separato, la morte significa proprio separazione, dal progetto che Dio aveva per noi. E ovviamente essere salvati significa invece essere ricondotti là. Perché si dice che siamo salvati in questo senso? Perché noi tutti siamo creati per cose grandi, siamo creati per, lo vedremo tra poco, per la gloria di Dio. E finché non veniamo rimessi lì, saremo sempre alla ricerca di qualcosa che soddisfi la nostra vita senza mai trovarla. E a volte bruciamo le relazioni, bruciamo quello che abbiamo intorno a noi, perché gli chiediamo qualcosa che soltanto Dio ci può dare. Chiediamo il significato della nostra vita al lavoro, o a un matrimonio, a una relazione, a un gioco, uno sport, a una squadra, ai soldi, alle ricchezze. In realtà tu sei stato creato per funzionare in qualcosa di molto più grande, di molto più straordinario, che è il corpo di Cristo. E 1 Corinzi 12, 14, Paolo continua dicendo: infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. E il versetto 18, chiesa, questo dovete proprio scolpirlo dentro il vostro cuore. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. C'è un posto per ognuno di noi, per come Dio ha voluto, e noi siamo dentro e funzioniamo all'interno di questo corpo. Ma in generale, qual è lo scopo dell'uomo? Perché Dio ha creato l'uomo? Dio ha creato l'uomo per rivelarsi, per condividere con lui proprio la sua natura. E c'è un versetto che ci aiuta molto in questo, si trova in Efesini, al capitolo 2, al versetto 19, dice: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Notate, non siete più all'esterno. Voi siete membri della famiglia, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, ascoltate, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. prima di tutto è questo. Perché Dio ci ha creato e perché Dio ci ha salvato? Per essere. Dite per essere. Non per fare, non è la prima cosa, non è per conquistare, non per sfruttarci, non per schiacciarci, ma per essere. Tutto quello che nasce, tutto quello che noi facciamo deve partire da questa consapevolezza, chi sei. E dice che per essere una dimora di Dio nello Spirito. Noi siamo dimora, tempio dello Spirito Santo. Dio ci ha creato per essere ripieni, vi ricordate che abbiamo parlato spesso di questa parola, di essere ripieni di Spirito Santo, ripieni della presenza di Dio, ripieni della sua gloria, ripieni, pieni della sua presenza. Noi siamo questo, siamo stati creati per questo e siamo edificati, noi veniamo, studiamo, preghiamo, facciamo ogni cosa perché siamo la dimora di Dio e per essere edificati. Pensate a un mattone, se vedete un mattone sulla strada, probabilmente lo notate subito, si nota perché è da solo, però è un mattone, non sta facendo nulla per cui è stato ideato. Ma quando tu prendi un mattone e lo metti in un edificio, fa parte di un edificio, probabilmente si perde un po', non lo riconosci subito, perché è insieme a tanti altri, ma in quel momento, da quel momento diventa parte del tempio di Dio o della costruzione, qualcosa di molto più grande. Noi ci perdiamo in Cristo Gesù, ma è lì che ritroviamo la pienezza di ciò che noi siamo. So che sono un po' filosofico, ma adesso andiamo sul pratico. Apocalisse capitolo 4 versetto 11 dice: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu ci hai creato, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Quando ero adolescente, ho accettato il Signore, questa è stata una delle cose che più di tutte ha colpito la mia vita. Quando ho capito che non era un caso, ma che Dio mi ha creato in un certo modo, quindi ogni membro ha un posto, ma Dio ha creato quelle membra, quelle parti, in un certo modo, unico, perché c'è un posto unico nel corpo di Cristo per il quale Dio da sempre ha pensato di porti. Fin da prima dell'eternità, tu non sei un caso, tu non sei, vedete anche qua, perché esisto? Perché mamma e papà qualche anno fa, un momento di euforia. No, quello è la cosa materiale, ma spiritualmente noi esistiamo perché Dio da sempre ha immaginato, pensato, amato una persona come me, come te, un membro del corpo da inserire nel corpo di Cristo. Ed è lì che troviamo pienamente la nostra funzione. La conversione è anche questo. Qui dice: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Io non esisto per piacere a me stesso, per soddisfare me stesso. Dio mi ha creato per portare gloria a Lui, per mettere Lui al centro della mia vita, perché Lui è il bene più grande, perché Lui è il creatore, perché Lui è la manifestazione dell'amore in maniera più alta. E questo è già un passo importantissimo, perché imparare, capire che non ruota tutto intorno a me, che la vita non è... Sapete, i bambini quando nascono sono abbastanza, siamo stati tutti abbastanza egocentrici, egoisti, perché tutto deve, attiriamo tutto intorno a noi perché abbiamo bisogno di sentirci amati, protetti, abbiamo bisogno di un sacco di cose. Ma noi siamo stati creati da Dio per portare gloria a Lui, mettere Lui al centro, e già questo è un cambio enorme. Io non sono stato creato per soddisfare i miei piaceri, ma io sono stato creato per amare il Signore. Non per concentrarmi su me stesso, ma per concentrarmi su di Lui. E come posso portare gloria a Dio? Amando le persone intorno a me. Amando le persone intorno a me. Romani 11, versetto 36 dice: da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Quali sono le buone opere? Come faccio io a dare gloria a Dio? Attraverso le cose che faccio. Io do gloria a Dio attraverso le cose che mi trovo a fare e per il quale gli altri possono conoscere il Signore, possono riconoscere, gustare, provare la bellezza del Signore. Noi glorifichiamo Dio non soltanto quando siamo qui alla domenica e lodando e cantando, ed è bellissimo, un momento in cui stiamo insieme, ma noi glorifichiamo Dio quando facciamo del bene agli altri e gli altri in qualche modo sperimentano la bellezza di Dio. E gli altri in qualche modo sperimentano, gustano qualcosa della bellezza di Dio. Ricordo la domanda è: perché noi esistiamo? Noi esistiamo perché Dio ci ha voluto, perché Dio vuole che noi impariamo, conosciamo Lui, e Dio desidera che portiamo gloria a Lui facendo del bene alle persone intorno a noi. Perché dico che tutto questo accende la nostra vita? Perché capisci che non hai bisogno di chissà che cosa. Devi comprendere che la vita che hai, le persone intorno a te, i ruoli che hai, quello che tu stai facendo, sono le occasioni che hai per fare qualcosa di unico che solo tu puoi fare e che porta gloria a Dio e fa del bene alle persone intorno a noi. Gesù ci dice: così risplenda la luce, la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quando ci chiediamo, ma qual è il mio scopo? A volte pensiamo a cose straordinarie. Invece quello che Gesù ci insegna è: guardati intorno, dove sei ora, le persone che hai intorno, e chiediti cosa posso fare per fare del bene a queste persone. Perché noi siamo creati per amare Dio e amare gli altri. Ed è questo che dà senso alla nostra vita. Nella nostra quotidianità, trovare quelle piccole cose che sono segni della grazia di Dio, del favore di Dio. Se sei un genitore, già prenderti cura dei tuoi figli è un modo, prenderti cura con amore, con grazia, già quello è un modo per glorificare Dio. Perché? Perché stai mostrando ai tuoi figli l'amore di un padre, che è lo stesso di Dio, che è padre nei nostri confronti. La stessa cosa, se sei un figlio, ok, trova un modo per... La parola di Dio dice: onora i tuoi genitori. Non sta dicendo: ehi, prendi l'aereo, vai dall'altra parte del mondo e trova qualcuno al quale mostrare l'amore. No, ti dice: guardati, sei figlio, guarda tuo papà, guarda tua mamma, chiediti cosa posso fare. A volte, scherzando, dico: ci sono persone che magari vanno dall'altra parte del mondo per pulire i bagni di chissà chi, ma il bagno di casa non l'hanno mai pulito. Guarda che se pulisci il bagno di casa, i tuoi genitori svengono, cioè glorificano il Signore in maniera straordinaria. È una roba... Perché noi siamo spinti ad andare... cioè lì lo faccio. Gesù dice: ama il tuo prossimo. Chi è il tuo prossimo? Sono le persone vicino a me. Dì alla persona vicino a te: io sono il tuo prossimo. Non devi andare molto lontano. Capite? Quando noi ci chiediamo: Signore, perché esisto? Pensiamo: adesso il Signore mi dirà, devi andare, conquistare, devi fare... E Lui ti dice: ama e servi il tuo prossimo. Quello che è proprio vicino a te, più vicino a te. Per questo che accende la nostra vita, perché? Perché ti rendi conto che tutto quello che fai dal mattino alla sera è un'occasione per amare, per glorificare le persone. Il tuo posto di lavoro è il luogo nel quale tu puoi portare la tua luce, la luce che c'è dentro di te, e sperimentare qualcosa che diversamente non potresti mai vivere. È questo che trasforma la nostra quotidianità, che lo so che è faticosa, è pesante, perché è ripetitiva, perché non sai com'è il mio posto di lavoro, perché non conosci i miei colleghi, lo so che non li conosco, però conosco te, conosco che Dio dice che tu sei un tempio nel quale è riempito della presenza di Dio e che sei invincibile da questo punto di vista, che tu puoi trovare un modo sempre per mostrare, per manifestare la gloria di Dio che è dentro di te, la presenza di Dio, l'amore di Dio. Trovare cose semplici va benissimo, ma fallo. Questo è ciò che Dio è venuto, ciò che Gesù ci insegna. Ed è molto rischioso come Chiesa pensare sempre che sia tutto così spirituale. Gesù si è incarnato, è diventato un uomo, è stato in mezzo a persone che non tutti gli hanno voluto bene. Poi l'hanno messo in croce, ma il messaggio cristiano è proprio questo, che noi siamo portati a portare luce dove siamo, con una consapevolezza che è Dio che mi ha posto lì. Tu dici, ma Dio mi ha posto nella Chiesa, non mi ha posto nel mio posto di lavoro. No, è qui che ti sbagli. Lui ti ha posto nella Chiesa a livello spirituale e poi ti manda ovunque tu sei, in qualunque occasione avrai, la scuola, il lavoro, gli vicini, tutto quello che... È chiaro che ci sono delle cose che noi non possiamo fare, non possiamo cambiare, però non possiamo neanche spegnere completamente questa cosa qua. Perché è lì che cambia la tua vita, quando capisci che Dio ti sta usando per cose molto semplici, per amare le persone vicino a te, essere luce lì. E la parola spinge molto in questa direzione. Tutti gli apostoli ne parlano. Pietro scrive: comportatevi bene tra i gentili affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, quello ha parlato male di me, non se lo merita. Tu non sai cosa dice alla macchinetta del caffè quando io non ci sono. Ma grazie a Dio io ho le mie conoscenze e so cosa dice. Ma la parola di Dio dice, anche se vi accusano come malfattori, malfattori vuol dire che sono proprio delle accuse pesanti, ti dice, voi comportatevi bene. Non ti sta dicendo di volare, di fare chissà che. Comportarsi bene. Ce la fai? No, ce la fanno. Di qua. Ce la fate voi di qua? Cosa vuol dire comportarsi bene? Non so, non l'ho mai fatto. Cosa vuol dire comportarsi bene? Vi dico, guarda, Gesù ha detto così, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Va bene? Cosa vorresti fosse fatto a te quando vai al lavoro? Che ti salutano, giusto? Saluta! Tutto qua. Essere cristiani è salutare col sorriso. Troppo difficile questo. Essere cristiani significa salutare i propri genitori. Guardo di qua perché i figli sono di là miei, quindi guardo di qua. Essere cristiani significa dare la paghetta ai propri figli. Ecco. Essere cristiani significa perdonare, fare gentilezze. Qual è l'ultima gentilezza che avete fatto? Ieri era San Valentino. Ah, noi siamo andati a San Siro, è diverso. Ieri era San Valentino, avete fatto qualcosa? Sempre santo, eh. Qualcosa di gentile. Il cristianesimo è questo. So che noi quando diciamo, Signore, perché esisto? Perché mi hai creato? E lui dice, non lo so. Perché mi hai creato? Pensiamo chissà che cosa. Ama le persone vicino a te. È chiaro che poi ci sono delle chiamate specifiche, magari il Signore ti aprirà delle porte, la carriera, tutte queste cose qua. Ma la prima cosa che Dio ci guarda, ci spinge a fare, sono cose molto semplici. E infatti dice, affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, a motivo delle buone opere che osservano in voi, non a motivo del vostro credo, non a motivo della bellezza del locale di chiesa, non a motivo della bellezza del pastore, ma a motivo delle, era una battuta, a motivo delle buone opere, opere, dite opere, so che siamo evangelici, questa parola ci fa paura, ma esistono a motivo, sai perché le persone, qui dice a motivo delle buone opere possano glorificare Dio. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è amare Dio, fare del bene agli altri, glorificare il Signore, affinché a motivo delle vostre buone opere glorifichino Dio nel giorno della visitazione. Cosa vuol dire nel giorno della visitazione? Vuol dire nel giorno in cui Dio parlerà alla loro vita, giorno in cui Dio visiterà la loro vita, Dio è sovrano, non sei tu che cambi la vita delle persone, però c'è un giorno in cui Dio parlerà alla loro vita e le tue buone opere faranno in modo che quelle persone riconosceranno, si ricorderanno, perché convertirsi significa anche questo, guardare il passato e vedere quante volte Dio ha parlato già nella nostra vita, quante volte Dio ci è stato vicino e noi non ce ne siamo resi conto. E l'Apostolo Pietro dice: mi raccomando, agite bene, fate del bene. Paolo scrive a Tito, gli dice: Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere, impegnati nelle buone opere. E poi scrive ancora: imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto, affinché non siano senza frutto. Il frutto dello Spirito, che in Galati 5, versetto 22, dice amore, pace, gioia, gentilezza, il frutto nasce dalle opere che noi facciamo, dall'impegno che noi abbiamo nel far del bene agli altri. Perché quando stai vicino a una persona che sta lottando contro un vizio, che sta lottando contro una malattia, che sta lottando contro qualcosa, inevitabilmente tu gli stai vicino, mostri amore, ma sviluppi dentro di te pazienza. Perché? Perché ti rendi conto che ci vuole pazienza per superare certe cose. Il frutto dello Spirito è conseguenza della nostra comunione con lo Spirito Santo, ma anche conseguenza di un cristianesimo pratico. Quando stai vicino a persone, sviluppi la gioia, sviluppi la pace, la gentilezza, la mansuetudine, l'autocontrollo. È dal lì che, infatti, Paolo scrive e dice: impegnatevi in queste cose affinché non siate senza frutto. Il frutto è dato, ve lo ripeto, da un cristianesimo pratico. Però, nello specifico, ok, ma io come Fabio, come posso servire il Signore? Come posso, cioè in che cosa il Signore mi vuole usare di più? Prima Pietro capitolo 4, versetto 10 dice: ciascuno, prima Pietro capitolo 4, versetto 10, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. Bam. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che hai ricevuto. Non quello che ha ricevuto qualcun altro. Io vedo un altro e dice: che bello, mi piace quello che fa. Che bello, quando vedi qualcuno che per professione fa del bene agli altri, dici: che bello, vedi un missionario, mi piace, che bello, vedi io, così avrei voluto servire il Signore. Ma il Signore invece ti dice: qual è il tuo dono? Metti a servizio degli altri il tuo dono. E qual è il tuo dono? È quello che tu stai facendo. Dice: metta al servizio degli altri il dono che hai ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio, chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è data dal Signore, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Io sono un ciascuno. Io, Fabio, sono un ciascuno. Io devo mettere al servizio degli altri i doni che Dio mi ha dato. Devo capire qual è il dono, l'opportunità, la chiave che Dio mi ha dato per glorificarlo e trasformare ogni occasione in un'occasione di servizio e rendere quello che faccio quotidianamente il mio modo di amare gli altri. Sapete, tutti quanti noi facciamo esperienza di questo. Se tu vai al bar a prendere un caffè o vai in pasticceria, io non vado mai in pasticceria, ma ultimamente siamo andati in una pasticceria qualche giorno fa. Stavo dicendo dove andiamo di solito, non posso dirlo, ogni tanto andiamo. E c'era un'atmosfera strana quella mattina. Erano tutti arrabbiati, invece di solito sono accoglienti. Poi mi ha scoperto, perché poi non è che c'è molto riservo, quindi ce l'avevano su con il proprietario per i turni, queste cose qua. Vabbè. Ma quando tu entri in un posto del genere, tutti quanti noi facciamo questa esperienza. C'è differenza tra chi ti fa un caffè, punto, e chi ti fa un caffè perché ama fare il caffè e fare in modo che tu possa iniziare bene la giornata. Vero? Tutti noi ci ricordiamo di quell'insegnante che non solo insegnava, ma amava fare in modo che tu amassi quella materia e che si occupava di te. Giusto? Tutti quanti ci ricordiamo della maestra. La maestra, lasciamo stare. Ci ricordiamo di quella, soprattutto gli insegnanti, ma tutti quanti ci rendiamo conto di quando vai da un medico e ti ascoltano solo perché deve farti velocemente, ormai tanto non ti ascoltano più, devi mandare la mail, fai fatica a riconoscere la mail scritta per amore. Però tutti quanti ci rendiamo conto che anche nelle cose banali c'è differenza tra chi la fa e chi la fa perché ama quello che fa e si sta preoccupando di te. Ti rendi conto se un venditore vuole venderti il prodotto oppure sei interessato a capire se il prodotto che vende è ciò che a te serve realmente. Vero? Tutti quanti noi ci rendiamo conto che c'è questa differenza. E questa differenza è in ogni cosa. Anche il tuo lavoro, la tua professione. Sì, lo so che noi lavoriamo per guadagnare, ma c'è differenza tra fattorino e fattorino, lo vedi. E tu dici, vabbè, ma quel fattorino che viene e sorride ed è contento non cambia il mondo. Lui cambia il suo mondo e quello che è nelle sue mani. Se lui aspettasse di diventare Presidente della Repubblica per cambiare il mondo, non lo farebbe mai. Qual è la sua occasione? La sua occasione è quando viene lì, ti citofona, tu scendi, ti dà un pacco. E mi piace quando mi chiama Fabio, c'è il pacco per lei. Bene. Altre volte, Federica, non sono Federica, però c'è un pacco per te. Va bene, ma col sorriso, qualunque cosa tu faccia, tu la puoi vivere. Dice, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. E il dono non è soltanto il fatto di essere pastore, apostolo. Il dono è quello che tu fai. Tu vai a fare le pulizie a casa di qualcuno, c'è modo e modo. Tu fai la babysitter, c'è modo e modo. Quella è la tua occasione. La Bibbia è piena di esempi di persone che hanno fatto la differenza nella vita di altri ed erano persone qualunque, qualunque, a volte erano schiavi addirittura, ma hanno capito che quella è la loro occasione. Ma neanche l'hanno capito, l'hanno vissuto in maniera naturale. Io sono questo, perché io sono il Tempio dello Spirito Santo, in qualunque momento viene fuori ciò che è dentro di me. E in qualunque momento io ho l'occasione. E allora ecco che anche andare a fare le pulizie non lo vivo più come solo andare a fare le pulizie. È la mia occasione, è il mio mondo, è la mia opportunità. Fare il caffè al bar non è solo fare il caffè al bar, perché c'è il cappuccino, lo scremato, c'è un sacco di roba, impazzisco. Ma è la mia occasione per portare luce in questo mondo. No, ma quello lo devono fare i politici. Ma quello, se diventerai un politico, ricordatelo. Ricordati questa predicazione, non è per te, non sei tu al centro, Dio è al centro. Per dire, cosa vuol dire Dio è al centro? Che il creatore è al centro di tutto affinché nessun altro diventa un idolo, affinché nessun altro pensi che sia lui il referente di ogni cosa. Tutto quello che Dio ti dà è un'occasione per mostrare la sua gloria facendo del bene agli altri. Fare del bene agli altri è la tua occasione per portare gloria a Dio. Non è solo essere in chiesa, alzare le mani e gridare e lodare. Questo è un aspetto della chiesa ed è importantissimo, lo facciamo ed è bellissimo. Perché? Perché quando siamo fuori comunque ci consumiamo, ci esauriamo perché è sempre tutto controcorrente. Allora veniamo qua e ci ricarichiamo, siamo alla presenza del Signore. Ma se quando usciamo di qua pensiamo che sia finito e che non sia possibile camminare secondo quello che stiamo dicendo, allora il nostro cristianesimo è finto, non lo sperimenterai mai. Non vivrai realmente la bellezza dell'essere cristiano e ti spegnerai. Perché quando tu capisci che con un semplice caffè tu hai cambiato quel 10 minuti di vita di una persona, capisci che allora vale la pena fare anche un caffè. Quando tu capisci che andare a casa di qualcuno per... Ma anche so che è facile pensare a certe professioni che si prendono cura delle persone, un medico, un infermiere, un psicologo, o l'insegnante, le maestre, dici questo è normale perché è la cura, ma ci sono tantissimi altri lavori che comunque il contatto con le persone ce l'hai, anche semplicemente una telefonata, un contatto, quello è la tua occasione, quello è il tuo compito, quella è la tua opportunità. In Efesini capitolo 2, versetto 10 dice che Dio ci ha salvati, noi tutti siamo stati salvati dal Signore, siamo opera sua in Cristo Gesù per compiere le opere che Dio ha già preparato per noi. C'è un qualche cosa che Dio ha già preparato per te. Voglio concludere dicendo questo, per capire ma qual è il mio modo di, in modo specifico, io ho detto, pastore, tu hai detto che ognuno di noi è speciale, è unico. Qual è il mio modo attraverso il quale Dio vuole benedire gli altri? Qual è la mia caratteristica? Io ti chiedo di provare a farti queste domande. Prova a chiederti che cosa ti dà più soddisfazione. Dio vuole usarti lì. Che cosa ti dà più soddisfazione? Che cosa ti fa sentire più vivo? E un'altra cosa è questa. Dove riconosci che gli altri sono stati benedetti da te? Prova a ripensare, ma pensa fin da quando sei bambino, prova a pensare indietro e dire: dove riconosco che gli altri mi hanno detto grazie per questa cosa? Tu magari non gli hai dato peso, però forse proprio quello è la qualità che Dio ti ha dato per benedire gli altri. Non guardare gli altri, guarda te. Dire in qual è il campo, in che modo, in quali occasioni mi rendo conto che davvero sono stato di benedizione per altri. Forse semplicemente perché sei bravo ad ascoltare. Forse la tua qualità è quella di ascoltare. C'è una grande fame. La più grande povertà oggi è la solitudine. Non trascurare questa cosa. Forse tu dici: sì, io sono un bravo ascoltatore quando mi capita. Ma se quella è la tua qualità, perché non provi ad attuarla un po' di più? A essere un po' più intenzionale. Magari incontrare più persone semplicemente per ascoltare, poi qualche volta dai la tua parola. Oppure le persone sono praticamente benedette da te perché sei un bravo incoraggiatore. Perché davvero quando tu parli a quelle persone, ci sono quelle persone che tu stai insieme qualche minuto, 10 minuti e ti ricaricano. Se tu capisci che questa è la tua, perché non la santifichi, non la sviluppi, perché non sei più intenzionale anche in questo? E può essere mentre fai un caffè, o può essere mentre vai a bere il caffè con qualcuno. E tu dici: ma io non ho tempo per fare questo. Ma se il Signore ti ha creato per quella cosa lì, tu troverai la saggezza per metterla in pratica, per attuarla, per essere intenzionale in quello. Ci siamo? Vi ho detto che avevo concluso con quest'ultimo versetto, 1 Pietro 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Perché questo versetto conclusivo? Perché i discepoli avevano perso speranza quando Gesù è morto, perché non l'hanno visto sulla croce, l'hanno visto mettere nella tomba, tutto è finito. Però poi Gesù è risorto. E la parola di Dio ci dice che Gesù è risorto perché la morte non l'ha potuto trattenere, perché Gesù ha vissuto una vita totalmente secondo quello che abbiamo detto, facendo del bene agli altri e dando gloria a Dio. E l'amore, lui ha vissuto, camminato in amore, ciò che ha vinto la morte è stata la vita di Gesù, come Gesù ha vissuto. Questo ha vinto la morte. Perché dico questo? Perché è per questo che noi siamo nati per vivere l'eternità con Dio, per vivere la gloria di Dio. Ogni volta che tu metti in pratica questa parola, che fai del bene agli altri, stai vincendo la morte. Ve lo ripeto, ogni volta che tu fai del bene agli altri, stai vincendo la morte. Perché ogni cosa che tu fai di bene agli altri rimarrà per l'eternità. Gesù è uscito dalla tomba, si è presentato ai discepoli, i discepoli sono stati resuscitati a una viva speranza, rimessi in azione, riaccesi perché? Perché hanno detto: allora è tutto vero. E se camminiamo in questo modo, noi vinciamo la morte. Perché, come ha detto Pastore Michi, combinazione si collega a quello che ho detto, che sto dicendo adesso, molte volte ci stanchiamo di fare il bene. Vero? Ci stanchiamo di fare il bene. Perché? Perché Gesù è morto, perché le cose muoiono, perché le cose sembra che non servano a niente. Chiesa, 3 giorni e Gesù è risorto. Non ti fermare a quello che i tuoi occhi vedono. C'è qualcosa di molto più grande, molto più grande, di molto più grande. Amen. E quindi cosa vuol dire oggi il pastore? Oggi il pastore ti vuole dire semplicemente che Dio ti ha creato da sempre, da prima della fondazione del mondo, per essere parte del corpo di Cristo. C'è una funzione unica che Dio ti ha dato. Essere parte non è soltanto avere un servizio nella Chiesa, questo è fantastico, ma vuol dire che in questo mondo, in questa società, in questa generazione, Dio conta su di te per portare luce lì dove tu vai, perché tu sei in grado di farlo, perché tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Non devi forzarti, devi essere ciò che sei, ovunque sei, senza paura, senza timore, e essere intenzionale, come posso, cosa posso fare per fare del bene alle persone intorno a me, ai miei prossimi, a coloro che sono vicino, affinché loro gustino il bene e possano glorificare Dio quando Dio parlerà alla loro vita, quando Dio si presenterà alla loro vita. E questo porterà un premio per l'eternità, perché la morte non lo potrà mai vincere. Potranno rispondermi male, potranno essere indifferenti, potranno non rendersene conto. Va bene, non è un problema. Io so che la morte non potrà vincere, che questo porterà un frutto per l'eternità. Amen, Chiesa.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.